tratto dal fantascientifico
fantastico, quello che ha praticamente ispirato tutto. Esatto. Ha ispirato tutto. Quando anche tu avrai visto
ispirava gran bellezza
i Guardiani, vi consiglio di leggere tutti e due la recensione che fa Nebo di Bagni Proletor. Non so se lo conoscete. No. È uno dei
Terme, una spa.
No, Bagni. È uno che parla di proprio problemi giovanili. È uno che scrive delle cose. È molto bravo come scrittore. Comunque, è sempre amico della solita cricca di quelli che conosciamo. Vabbè. E che ha fatto una disamina dei Guardiani della Galassia da un punto di vista psicologico. Spara un sacco di minchiate. Oh, ma se vai, riesce a incasellare tutto quanto in una maniera che dici: ah, ma sta roba freudiana, dove cazzo
però la posso dire, ovviamente noi, già il fatto che siamo qua a fare trasmissione sulle sedie, cioè ovviamente a noi un po' di dietrologi, un po' di approfondimenti, sì, un po' di cose ci intrigano, cioè,
quanto siamo però coglioni.
Ci sono dei momenti in cui vedi, cioè, escono certi film, certe serie e tu dici:
minchia, non me ne
ma incolere. Che tu, cioè, esatto, ma che cacchio, non ma cioè goditi la roba, cioè, soprattutto certe cose un po' più avventure, un po' più action, un po' più, ma goditele, basta.
Sì, ma a momento di cose certo che vorresti godere,
quello che faccio io guardando tutta questa sottocultura seriale.
E invece a proposito di cose che vorresti goderti proprio a piene mani, invece stai facendo due coglioni che vorresti prendere e inchiodarteli al tavolo e dire: boh, me li lascio lì per tutta la vita. Dottor Who.
Chi? Che? No,
è veramente una rottura di cazzo.
Sì, è
una rottura ancora di coglioni.
Cioè, mi ha talmente rotto il cazzo quello della stagione scorsa che io sono come te, non ho ancora nemmeno visto lo speciale di Natale.
No, neanche io. Ma allora, vorrei, cioè, per ricordare che noi siamo stati, cioè, talmente presi dai Dottor Who fino a Matt Smith, c'è cioè, robe da pianti, robe.
Ieri? A metà del terzo episodio,
ve lo ricordate quando abbiamo fatto lo speciale sullo speciale in diretta?
Cioè, io ero talmente alla metà del terzo episodio, cioè mi capita di venerdì questo, non di martedì, dopo tra l'altro anche la pausa di lunedì, quindi mi sono riposato anche a metà del terzo episodio. Cosa sto a fare?
L'occhio mi cala la palpebra.
Ma com'è possibile? Ma che ore sono? Ma minchia, sono andato a dormire alle
10.
Quello
che succede a me quando ascolto il podcast delle nostre puntate. Sì.
Va bene. Sarà anche ora, che dici? 58.
No, c'è te.
Comunque
c'è
veramente te. Terzo episodio, al solito, belle idee di base, ma lo svolgimento
invece Killjoys.
È che io mi ero procurato mesi fa, ma non sono ancora riuscito a vederlo.
Dove sta roba?
Mi ispirava.
Tu ce l'hai su Netflix.
Ah, Netflix.
Okay, io ce l'ho altrimenti.
Inizia molto procedurale, però la seconda metà.
Ma quello di fantascienza.
Quello cambia un po'.
Vagamente ignorantello da quello. Io ho visto il trailer e me l'ero procurato. Mi ispirava.
Avevo preferito Traveler, sinceramente. L'ho trovato molto più interessante.
Era carino.
Tanta roba.
Io non so, ma ha lasciato un po' così.
Io comunque ho tirato su una carrellata di robe da vedere che non riuscirò a vedere perché tanto devo vedere quelli di cui parliamo.
Ma sai che io sono finito. L'ultima di Broadchurch 3 da finire, ce l'ho lì da due settimane e la devo finire. L'ultima
io Broadchurch manco l'ho cominciata.
Ho l'ultima di Expanse che devo finire, che c'è venuta una scimmia all'ultimo episodio.
No, il 2, la seconda stagione non l'ho vista ancora.
Madonna, è una roba pazzesca.
Faccio outing. Io sto ancora finendo di vedere Nick. Ho dovuto fermarlo.
Tanto l'hanno potata anche.
No, lo so. Fanculo. Ho dovuto fermarmi per vedere le serie. Ancora non sono riuscito a finire. Mi mancano due puntate.
Sto guardando The Son. Che mi sta facendo venire due coglioni pure.
No, The Son ammetto.
The Son a merda.
Per ora ho mollato.
No, poi, io sono fortunato perché adesso Sky che è sempre viene dopo i consigli che gli diamo noi, no?
Sì.
Loro ascoltano le puntate nostre. E quindi stanno andando Tabù. Che io non avevo
Tabù.
No, Tabù. Allora, Tabù.
Tabù è bella, è carina.
C'ha solo un problema, Tabù.
Che è un Tabù.
Come avevamo detto l'altra volta, la cartina al tornasole sarà la seconda stagione.
Che secondo me
con questa
si separano.
Possiamo cominciare.
Andrei di mutamento.
Abbiamo finito.
Cerchiamo di essere un po' brillanti perché a me mi sta venendo già la depressione.
Sì.
E non spoileriamo che c'è Ale che se no ci ammazza di botte.
Comunque alla fine lei muore.
Però alla fine non è uno spoiler. Allora,
ma siamo sicuri?
Posso iniziare o dobbiamo fare i cazzoni fino alle 7:30? Scusa.
Ma perché non è così che funziona, sono cose serie.
No, il vostro sono.
Spoiler io qua, fammi vedere.
No, io controllo.
Allora, adesso iniziamo con una roba pazzesca.
Entriamo in diretta.
Attenzione. Attenzione, fatemi ripassare che sennò mi faccio le figure. Ok, sono pronto. Sono pronto. Vado?
Funziona sempre, perché a me non deve mai suonare niente?
Serie TV, fumetti
e oltre.
Sono cose serie.
E buonasera, bentornati alla diretta con la serialità qui su Radio Home dalla fumetteria Magic Fan di Chieri. Ringraziamo la solita Ale che ci ospita qui, Paolo Ferrara e Michelangelo Alessio ai microfoni.
Eccolo qua.
E Matteo De Simone ai pispoli.
De Simone? Maledetto?
Che ha iniziato proprio alla grandissima con un intro d'antan.
Sempre l'iniziativa prendi, sempre.
Sempre in mezzo, come giovedì. Vabbè, direi che
abbiamo una puntata ricca, allegra, soprattutto allegra.
Cerchiamo di alzare un po' il tono perché stasera
parleremo di argomenti proprio pum pum pum.
Sì.
Altro che Mike Buongiorno della settimana scorsa.
Allegria.
Cominciamo col sommario alla rovescia, così gli spieghiamo, facciamo capire.
Dagli.
Il sommario alla rovescia.
Cominciamo come al solito con la fine, e la nostra fine abitualmente è diventata la serialità dalla A alla Z, i consigli di Sono Cose Serie, oggi arrivati alla lettera R.
Ma prima la serie Netflix 13, qua in Italia è arrivata così, ma in realtà si chiama 13 Reasons Why, ne parleremo più tardi vi la recensiremo.
Fra poco, invece, dopo la musica, commenteremo alcune news dell'ultima settimana.
E andiamo con la musica.
No, volevo.
Dica.
Non abbiamo una cassetta, qualcosa di brutto. Perché volevo fare la foto, visto quando ci fa lei la foto. Visto che le ultime due volte siamo riusciti a farlo un po' a tema.
Sì.
Ci vorrebbe tipo una musica.
Aspetta. Una musica a sette, io pensavo una cassetta di frutta.
Aspetta,
Una cassetta.
Walkman, c'è un Walkman, c'hai, no? Aspetta.
Una cassetta.
Ma ci avevo pensato questa mattina.
Non è che hai qualche gadget di Guardiane Galassia che c'è sopra la fotina.
Aspetta.
Ho capito cosa vuole fare lui.
Vediamo se ci riusciamo.
Non ce la farai mai.
La foto
della cassetta.
È genio.
Tutto schermo? Bravissimo. Rimpiccioliscilo un po'. Rimpiccioliscilo un po'.
No, perché mi fa la... Come si fa a fare? Aspetta,
Per rimpicciolire.
Visualizza l'immagine originale.
Freddo, si rimpicciolisce lì.
Ecco.
Aspetta, però cioè, come riesco a toglierla? Non posso togliere la barra, tutto
esce
schermo.
La barra.
Tutto.
Così, perfetta. Così. Vieni Ale, ci siamo. Facciamo questa cosa. Siamo qua che stiamo provando a fare la foto che metteremo domani. 2, 3. Sorridi, smile. Ale, dove sei finita?
Umberto smile.
Abbiamo perso Ale.
Niente. Ce l'ha.
Ma è piaciuto l'intro?
Sei un maledetto.
Ho provata tutta la notte.
Bellissima. Ti prego, fanne ancora. Questi mashup a me fanno morire da ridere.
Stiamo raggiungendo. Devo dire che quest'anno nonostante l'assenza del non dovevo esserci, stiamo raggiungendo dei livelli di demenzialità notevoli.
La cosa carina,
di cui mi sento molto orgoglioso.
Infatti, perché a questo giro, invece di fare lui solo il coglione, siamo tutti
siamo
tre.
Siamo in perfetto.
In sintonia totale. Cioè,
la famosa crisi del settimo anno.
Niente, Ale è sparita.
La crisi mentale.
La crisi mentale.
Normale noi,
che
vabbè,
il brano dura 3 minuti e 25. Perché
faremo il prossimo blocco.
Faremo il prossimo blick e block.
Blick e block.
Che poi. Voglio dire, no?
Dica.
No.
No, no, dica, dica. Con le sue parole.
Dica no.
Tra le tante serie di cui dovremmo parlare, fai? Sta arrivando. Sta arrivando.
Una maglietta.
Twin Peaks. È arrivato adesso. Adesso. Prossimo blocco ce ne occupiamo.
Prossimo blocco ci occupiamo di.
Siamo che rientriamo.
Siamo che rientriamo, va bene. Dai. Vado io. Tanto c'è la sigla. C'è la sigla.
Non ho abbassato.
Non è abbassato.
E quindi?
Ah.
E quindi? Ah, e quindi avevamo la.
Vabbè.
Sono cose serie. Breaking news. La serialità su Radio Home.
E siamo arrivati alle news questa sera, i nostri due blocchi dedicati appunto alle novità, alle cose che si sono sentite in giro a livello seriale. Vi ricordiamo che se volete contattarci, diretta at radio.it oppure i nostri canali social che sono Twitter, G+, ma soprattutto Facebook, e a Facebook vi chiediamo di mettere un bel mi piace alla nostra pagina.
Pollicione.
Pollicione su Facebook.
Invece, allora, il fatto che la criminalità abbia un suo spazio nelle serie TV è un dato assodato, che poi entri in gioco nella realtà con, per esempio, la pirateria è piuttosto noto, ma che addirittura si passi ad un livello superiore è sicuramente una novità. Che cosa è successo? È successo a Netflix, che si è trovata derubata da un hacker delle nuove puntate inedite di Orange is the New Black e abbia subito un vero e proprio ricatto, al quale però la rete digitale non ha voluto sottostare. The Dark Overlord, ovvero l'hacker in questione, ha così messo online gli episodi che aveva rubato. L'hacker era entrato in possesso degli episodi infiltrandosi nel server di una società che si occupa di post-produzione, che collabora con Netflix, ma non solo, collabora con altre società. E infatti lui ha già in mano anche serie di altri come ABC,
ABC
HBO, sì, eccetera, sì, eccetera. Sì, 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 sì. Chi sarà il prossimo a subire il ricatto di Dark Overlord?
Come diceva Battisti, lo sapremo solo vivendo. Allora, invece parliamo della serie della rete americana TNT. Ha interrotto le riprese di quarta e quinta stagione della serie The Last Ship su richiesta del protagonista Eric Dane, già visto in altre serie come Grey's Anatomy, per problemi di depressione. Lo stop concesso dai produttori per permettere all'attore di affrontare i suoi problemi personali andrà avanti fino al Memorial Day, quindi la serie poi
riprenderà in teoria, se questo non si prima
29 maggio allora di, 29 maggio di quest'anno
di emulare un'altra serie televisiva direi di no. È in arrivo Trust, miniserie FX del regista Danny Boyle, famoso per pellicole come Trainspotting, 28 giorni dopo, The Millionaire, etc. Ma interessante, oltre al regista molto, molto intrigante, il cast, perché spiccano la premio Oscar Hilary Swank e Donald Sutherland.
Il buon vecchio Donaldo.
E oltre a questo, la serie è intrigante perché racconta un fatto di cronaca in cui c'entra anche l'Italia. Perché racconta del rapimento avvenuto nel 1973 di John Paul Getty III per mano della 'Ndrangheta di Roma. Quello che però si prospettava per loro come un facile riscatto da riscuotere risulterà invece andare in maniera molto diversa, perché la famiglia Getty è invischiata in storie di tradimenti, droga e fallimenti vari.
Credo che ci fosse in mezzo anche la banda della Magliana, non
può
vorrei
darsi,
sbagliarmi, ma è un capitolo che probabilmente abbiamo visto anche nella serie Romanzo Criminale.
È possibile che ci sia stato, sì, la citazione. Sono molto curioso.
Scusa?
Tu sei nei pasticci.
Oh, scusate, no, non lo dico più.
Sono molto molto curioso di vedere, soprattutto di vedere Danny Boyle al lavoro su una serie. Mi intriga molto la cosa. Sai cosa?
Cosa?
Adesso non voglio fare uno spoiler per quelli in podcast,
abbassato.
No?
Volevo chiedere scusa a quelli del podcast che non ha abbassato la musica.
Sono sentiti un po' di noi che facciamo gli scemi più
soprattutto mi toccano 15 anni di carcere.
No,
vabbè, non si capiva.
Ma tu che stai facendo con quella? Stai filmando?
No, dicevo, no?
Cose brutte.
Non voglio fare podcast.
No, spoiler.
Non voglio fare podcast
in questo spoiler.
C'è del marcio in Danimarca.
Dicevamo. Però stavo pensando che la nuova scala, non diciamo cose che lo scopriremo, potremmo applicarla a certe news.
Forse potrebbe essere una lungaggine, però
possiamo, la mettiamo come
potremmo fare, però
esatto, soltanto che la gente deve capire da sola a quale corrisponde.
Oppure
ti do il verso,
oppure scegliere tra le sei che diciamo, quella con meno hype quella con più hype.
O metterli in ordine di hype.
Diventa complicata. Comunque sì. Ovviamente. Però secondo me questa si merita, ad esempio, di questa.
Esatto, secondo me, io sarei più per selezionare quella, la notizia che si merita una valutazione di un certo tipo. Voi podcast capirete molto di più fra poco.
Dopo che sentirete le vaccate che diremo.
Perché poi tanto quelli sono abituati. Ma sì, ormai se ci ascoltano da più di una volta conoscono il nostro livello mentale.
Sì.
Sono anzi, secondo me ogni tanto qualcuno lo usa anche per rinfrancarsi del suo.
Ma soprattutto quello è il nostro scopo principale. Uno dice, vabbè, no, qual è possibile.
No, aspetta, che mo questo non lo so neanche io.
Il nostro scopo principale è quello di rinfrancare gli altri, dicendo che c'è un livello più basso.
Esatto. Possibile fare.
Quella è la terza scala. Quella è la terza scala. La scala sono cose serie che faremo, esatto.
Quindi se raggiungi l'uno, sei a posto, va bene.
Abbiamo un minutino, che facciamo?
No,
due carte.
Volevo dire che Donald Sutherland è l'unico Donald che ci sta molto simpatico. Grazie.
Perché lui non è comunista così. È comunista così.
No, però c'è anche. Perché noi lo conosciamo diverso. C'è anche Duck. Donald Duck.
Sì, Donald che Duck. È un po' irascibile, sappiamo. Che poi... Vabbè, diciamo degli esseri umani.
Esseri umani. È più matto.
Ci sarà un motivo.
Su Radio Home, The Moth and the Flame con Young and Unafraid. Uno dei brani
contenuti
di tutta la scaletta di questa sera, contenuti nella colonna sonora della serie di cui vi parleremo fra pochissimo.
Cioè, poi fra un po' apriremo un negozio che tra scale, scalette...
esatto.
Continuiamo con le nostre news. Questo, come abbiamo più volte ribadito e come ribadiremo anche nel corso della puntata, soprattutto verso la fine, è sicuramente l'anno dei revival. ABC, ABC e ancora Netflix sono interessati nello sviluppo di un revival, di una serie, di una sitcom particolare, da noi nota come Pappa e Ciccia.
Oh, sì.
Ovvero in originale Roseanne, con gli attori Roseanne Barr, ovviamente la protagonista, John Goodman e Sarah Gilbert, che sono già pronti a tornare nei panni della famiglia Connor.
Ma gliela faranno?
se gli hanno tenuto le taglie, sì. Se hanno aggiornato il guardaroba, potrebbe esserci qualche problema. Si parla di un sequel di 8 episodi per una serie che all'epoca contò la bellezza di 9 stagioni e 222 episodi, nonché una notevole sequela di premi.
Alla salute, diremmo. E tornando invece a cose che potrebbero continuare in un'altra forma, selezioniamo The Boondock Saints, franchise con l'attivo due film del 1999 e del 2009, creato da Troy Duffy, sceneggiatore e regista, che inizia per diventare una serie TV per la Don Carmody Television. La storia del film...
Si candida come una delle televisioni col peggior nome mai sentito.
Sì, assolutamente sì. Ma non so neanche se l'ho pronunciato bene. Comunque, penso che tutti abbiano capito. La storia del film, un pulp dipendente, racconta di Murphy e Connor, due fratelli gemelli di origini irlandesi, che diventano vigilanti.
Sì, non però concettualmente alla supereroe, ma vigilanti a pistole, a pistolettate, alla Tarantino, se vogliamo.
Beh, a dare volto a Murphy nelle due pellicole, ricordiamo un allora poco conosciuto Norman Reedus e chi? Ovviamente il Daryl di The Walking Dead.
Via Twitter, il produttore esecutivo Patrick Schumacher annuncia ai fan la mancata messa in onda dei nuovi episodi di Powerless, la sitcom dedicata ai supereroi made in DC Comics, che sembrerebbe essere il primo sintomo verso una cancellazione non ancora ufficializzata a causa dei purtroppo molto scarsi ascolti dello show. Praticamente già l'hanno vista pochi la prima puntata, poi siamo andati a scendere.
Se dovessimo fare una percentuale con il numero presente in questa stanza... Zero.
Sì, si parla di un rating dello 0.6% e appena, stiamo parlando di standard americani, 2,1 milioni di spettatori.
Quindi vuol dire che tra noi tre l'ha visto solo il mio gomito.
Una cosa del genere. Peccato, perché ero molto curioso. Infatti comunque cercherò di recuperarla perché mi ispirava un sacco, anche per le due o tre cose. Per ora, però, in America sono stati trasmessi quindi soltanto 11 episodi sui 13 già realizzati.
Quindi degli 11 episodi rimagheggeranno gli ultimi
Vediamo, magari gli ultimi tre li faranno comunque uscire, però...
Ho la soluzione io. Li metteranno al contrario.
In scala. Ah, ma anche la musica è proprio allegra stasera, proprio di quelle che ti tirano su.
No, aspetta che mo parte adesso.
Adesso parte.
Ciao.
Per quelli in diretta, ciao, se volete. Se andate su riascolta di Radio Home potete anche sentire le musiche.
L'allegria delle musiche.
No, ma devo dire che è una bella... Sì, e ho scelto quelle più simpatiche, perché sennò c'è proprio altro che tagliarsi le vene.
Vabbè, è che... ti deve, per come dire, far entrare nel mood della serie. Infatti a questo punto uno che arriva alla fine, veramente, chi è sopravvissuto fino alla fine?
Mamma mia ragazzi, sono stato male due giorni, guarda. E io non... terribile.
Sarà un modello 13 porta a sfiga, no?
Poi non ho capito perché, cioè, di solito gli italiani c'è un po' la mania contraria, no? Quella di allungare i titoli, aggiungere
qui,
roba.
Ci perché potrebbe essere caso, un gran casino.
Un problema, c'è un problema.
Speriamo che queste batterie sono batterie... funzionevoli.
No, ferma tutto. Se servono delle batterie, io c'ho batterie. Se vi servono ricambi per le cucine a gas, abbiamo pezzi per le cucine a gas.
È arrivato il...
No, ma voi fate finta di niente.
A rotino, ombrellaio e batterista.
Ombrellaio. No,
ma sono buono.
Cacchio, ragazzi.
Le cambio durante...
Peraltro, voglio dire, se non è
mentre parlate,
se non è seriale,
che così posso montare.
Se non è seriale, la rotino.
La rotino è tanto
rotino.
Seriale. È serialissimo.
Infatti, è talmente seriale che ci ha fatto due seriali da così qua abbastanza. Sotto. Quando arriva soprattutto la domenica mattina, quando ti passa.
C'è un'app per iPhone
che si chiama
Arrotino. Ai Arrotino si chiama.
Sì?
E dove ci sono tutte le registrazioni di
Arrotino. Ma davvero? Giuro. Fantastico.
Arrotino ombrellaio.
È meraviglioso.
Se avete una cucina a gas, noi ve la ripariamo. Donne.
Che meraviglia. Donne, è arrivato Arrotino.
Però bisognerebbe fare qualcosa, usarlo tipo? Come un personaggio da qualche parte. Ma facciamo una web serie sull'Arrotino. La vita avventurosa di un Arrotino.
Ci mancava questo.
Sì.
Beh, lo mettiamo accanto a The Lady.
Però secondo me una serie hard l'hanno già fatto.
Hard, vabbè, quello sì, grazie.
Ah, sì?
Sì.
Specie...
Ah, ma l'hanno girato il...
sono preoccupato perché gli è venuto in mente pensando alle serie hard.
No, io... perché ho visto l'articolo di Atomico sul Batman XXX.
No,
andatevi a recuperare perché è una parodia hard del Batman degli anni 50.
Ma allora, quelle cose. 60, era il canale. Adesso prima o poi, io l'ho sempre detto. Dovremmo fare
pezzo,
una bella.
No, mancano 40 secondi.
Una bella puntata.
Vuole tagliare lui.
Con Andrea Liberatore. Che sì. Vi ricordate quella volta che è venuto ospite qua, che in macchina ci ha raccontato tutto il possibile sul porno?
Lui è un espertone. Sì.
Vabbè. Dopo aver rovinato la carriera di quello, la reputazione di Andrea, possiamo rientrare.
Molto bene.
Serie TV.
Adolescenza, vita scolastica, bullismo, suicidio, violenza sessuale. Ecco i temi allegrissimi di 13, ovvero 13 Reasons Why, serie Netflix tratta dal romanzo omonimo di Jay Asher. Abbiamo qui Ale, la padrona di casa, che è già armata con una bellissima gruccia anti-spoiler.
Ma noi ricordiamo che le nostre accensioni sono sempre spoiler free. Parlavamo appunto 13 episodi, 13 ragioni, sembra tutto correre sul filo del numero 13.
E creati, anche quello del rasoio. Per...
Esatto, creati da Brian Yorkey e prodotta dall'attrice e cantante Selena Gomez, con una serie di giovani interpreti come il bravissimo Dylan Minnette, attore, cantante e musicista, visto in diverse serie, tra cui lo stranissimo Away, che a noi è piaciuto tantissimo.
Madonna, serie che, serie che è stata fino alla penultima puntata fantastica, un'idea geniale. Sì, poi sì, hanno deciso di distruggerla, disintegrarla con l'episodio... classico quando ti chiudono una serie che non volevano chiudere.
Questo ragazzo è molto bravo, è un po' che lo seguiamo in varie serie,
sì,
ha cominciato in
Saving fatto Grace. Anche al cinema poco tempo fa, era uscito in Piccoli Brividi con Jack Black.
Ah già, c'era anche lui. E segnaliamo anche Catherine Jade Langford al suo quasi esordio, perché in realtà aveva fatto solo un piccolo cortometraggio,
sì,
qui in pratica è al suo esordio come attrice. Nello stesso giorno in cui viene lasciata la serie, ovvero il 31 marzo 2017, è stato distribuito sempre da Netflix il documentario 13 Oltre i perché, in cui i produttori, il cast della serie e alcuni psicologi discutono dei temi trattati nella serie, come depressione, appunto dicevi tu, bullismo e violenza sessuale.
Se non vi bastava la tristezza dei 13 episodi, qua
c'è proprio il carico da 11.
La storia racconta di Clay Jensen, che si vede recapitare a casa alcune misteriose cassette. Su di queste trova 13 registrazioni di Anna Baker, sua compagna di liceo che si è suicidata. In queste 13 registrazioni la ragazza appunto racconta i 13 motivi che l'hanno portata ad uccidersi e che porteranno il nostro Clay a scoprire diversi segreti legati ai loro compagni di scuola.
E qui possiamo cominciare un po' a delineare quelle che sono insomma i generi e un po' di recensione su questa serie. Questa trama, così come è stata, come tu l'hai un po' riassunta, farebbe pensare a una serie teen, quindi
sì,
che è molto valida, è molto facile insomma inquadrare una serie teen, ma che diventa e si scopre proprio una sorpresa. Cioè perché è in grado di mettere insieme thriller, un thriller molto avvincente, ma anche uno struggente drama. Capace di tenere incollato allo schermo non solo i ragazzi ma anche gli adulti. Noi siamo proprio l'esempio più lampante, perché l'abbiamo visto con molta attenzione.
Infatti,
e spiegheremo perché.
Infatti, dopo il brano musicale noi vi daremo ovviamente il consueto voto di Sono Cose Serie con la nostra scala che va da 1 a 5 eccetera eccetera, poi vi diremo come al solito. Ma questa serie ci ha fatto venire voglia di dare vita ad una nuova scala di valori che probabilmente useremo anche prossimamente,
figurati.
Che abbiamo definito come la scala della scimmia. E in una scala che va da 1, ovvero l'Uistiti pigmeo,
piccolina,
che è una scimmia contenibile nel palmo di una mano,
piccolo,
a 5, ovvero scala gorilla scalatore di grattacieli,
enorme,
la scimmia che questa serie è in grado di costruire tra un episodio e l'altro si merita un 5+. Cioè che in pratica è lo zio di King Kong.
Esatto. Io sento sto pezzo.
Ma no, e sto già male, sì, effettivamente.
Infatti l'ho abbassato così.
Grazie, grazie.
E mi parte l'amarezza.
Ah, no, non si sente perché l'ho abbassato.
È la colonna, la sigla, cioè la colonna.
Mi ricorda più che altro una scena.
Aspetta, perché te la faccio sentire. Qui lacrime.
C'è Ale che è incuriosita di...
Ma la curiosità mia, ok che non vuoi spoiler eccetera.
Dove sei arrivata?
L'hai cominciata? Ah ok, allora sei più avanti di me pure.
A posto siamo, ottavo episodio.
Loro l'hanno vista tutta, ma tu sei più avanti di me, io sono più indietro.
Praticamente dall'8 cominciano gli scaffoni a due mani.
Ah beh, perché prima perché effettivamente
Sì. Ma infatti questo è l'unico neo della serie,
l'allungamento
del brodo
è large.
No, è una citazione di
alla fine ne parleremo.
Sì, parliamone. Io più che altro vorrei sentire Walter cosa ne pensa.
No, penso che la vuole vedere, perché vuole vedere le ultime puntate con me, ma
non ce la può fare.
No, è molto contro,
non lo so, sai
reale.
Non lo so, eh? Non lo so. Io. No, 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 ma qua proprio però si tratta di un'altra roba.
Ma infatti, infatti...
Io poi ne parliamo se vuoi, perché io purtroppo... Purtroppo ho avuto delle persone che... Vabbè.
Io sto zitto perché ero il bullo io.
No, vabbè. Io devo dire che ho attraversato abbastanza le superiori.
No, no, io più che altro per esperienze di altre persone che ho conosciuto. È stato
io non ho mai capito perché, io pensavo di essere un bullizzabile.
Ma io sono stato...
E invece io stavo simpatico ai bulli, non ho mai capito.
Ma io sono stato bullizzato e devo dire che ho anche avuto delle...
Parlavamo di Sergio Leone.
Io mi ricordo un compagno di scuola, era un compagno di scuola che era ripetente. Quindi lui era più grande di noi, che... fatto il classico, quindi il primo anno di liceo classico, che sarebbe il terzo anno,
sì.
E questo qui andava a beccare le matricole del quarto ginnasio, che sarebbe il primo anno, e ce n'era uno che era proprio piccolo, e questo lo prendeva di forza, perché lui era grosso, e lo metteva a sedere sopra l'armadietto.
Ah, grande classico!
E lo lasciava là tutta la ricreazione.
No, io mi ricordo veramente la volta in cui ho superato il bullismo con una cosa fantastica. No, da vittima, nel senso che c'era sempre uno che rompeva il coglione a tutti quanti, poi veniva da me che ho sempre avuto un po' di tizze, no? Faceva, che bello tizze, ma le tizze, e attaccava così, no? E io che cominciavo a fare un po' di aikido, ho fatto così, rac, e lui ha fatto, da quel giorno, amicone!
Perché poi molti bulli,
c'è
l'effetto bulldozer.
Violenti. C'è questa è la verità.
C'è l'effetto bulldozer, sai quello? Più me menano, più me piace.
dopo, perché adesso torniamo, che è tardissimo.
E abbiamo Lord Huron con The Night We Meet, che è un brano centrale proprio della serie, di un episodio in particolare. Si tratta di una festa da ballo e chi l'ha vista ha già praticamente, sta sudando tantissimo dagli occhi. Ricordate che potete sempre contattarci a diretta@radiom.it o scriverci Twitter, G+,
Facebook, oppure piacendo. Allora, sicuramente il primo dettaglio legato a questa serie è la capacità con cui riesce a trattare temi forti come il bullismo, il suicidio, eccetera, ma soprattutto un'età particolarmente complessa come quella dell'adolescenza, senza dare vita a facili moralismi, pedanteria, paternalismi, insomma, non la tratta in maniera troppo... finta.
La cosa bella è che li affronta senza tanti peli così sullo stomaco e sulla lingua, ma ci regala allo stesso modo un interessantissimo mystery drama, ottimamente condotto, con personaggi ben sfaccettati e una narrazione, una regia per nulla scontata. Questa è una cosa fondamentale, perché si riesce a essere un po' bacchettoni, magari abbassando un po' la qualità del prodotto, invece riesce a fare anche di meglio.
Beh, per esempio, la gestione dei due livelli temporali, giocati con una color correction di temperature diverse,
bellissimo, tra
che
l'altro.
Spesso si intrecciano tra di loro,
sì.
Creano piccoli momenti onirici che hanno una grandissima forza emotiva nel ritrarre i due protagonisti, Clay e Anna, e nel coinvolgere soprattutto l'empatia dello spettatore. Perché soprattutto in quei momenti lì, dove c'è quell'attimo di confusione, in cui più volte in una puntata ti ritrovi a dire oddio, dove sono adesso?
Esatto.
Ti fa abbastanza finire dentro, stare dentro.
Trovo
con
anche
loro.
Anche la meccanica costruita sul fatto che il personaggio si fa una piccola ferita alla fronte e a un certo punto capisci a livello temporale dove sei, guardando questi piccoli particolari.
Poi insomma, se tu l'hai visto Awake con la sua faccia, no? Che ti fa ancora un trip ancora più
strano.
Sì, è vero,
verissimo, bravo, anche a me ha ricordato molto Awake, perché Awake anche questo giocava
sui due paralleli, i due livelli alternativi.
Esatto, ed è proprio questa empatia di cui parlavi prima, secondo me, insieme al dramma vissuto da due personaggi, che risulta veramente dirompente, doloroso, proprio e a volte sconvolge a tal punto da desiderare una pausa. Io mi sono reso conto che a un certo punto mi sono dovuto fermare, proprio perché c'era veramente un gran trasporto e anche le tematiche narrate erano veramente molto pesanti, tanta l'angoscia da tenerti proprio senza fiato, tanta era la voglia di guardarlo quanto però di dire cavolo, ma fino a che punto posso spingermi?
Vedetevela a primavera con i fiori fuori, un po' di luce.
L'abbiamo detto e lo ribadiamo, sì. Non è una visione facile, alcuni episodi sono dei veri pugni allo stomaco che mettono davvero KO e lasciano il segno per giorni, ve lo assicuriamo.
La serie ha ricevuto diversi plausi anche dal mondo della psicologia, sì, molti psicologi, sì, hanno lodato la serie, però in molti l'hanno anche considerata male. Cioè, da un lato, sì, i genitori che hanno visto nella serie un ottimo spunto per discutere di determinati problemi, magari con i figli direttamente, invece altri hanno dato vita a proteste e polemiche, anche perché qualcuno addirittura ha visto nella serie un possibile effetto di glorificazione della morte e quindi un rischio di emulazione, volendo, che io trovo veramente eccessivo come, sì, cosa, che comunque però ha spinto Netflix a inserire un avviso all'inizio di ogni episodio che ne segnala sia la durezza della storia che segnala anche il consiglio di una visione ad un pubblico maggiore di 17 anni. Per esempio, questo è successo fin dal primo episodio in Nuova Zelanda.
Sì, sì, dove tra l'altro si registra un infausto primato, perché è uno dei luoghi, la Nuova Zelanda, dove si registrano moltissimi suicidi da parte di
sarei curioso adesso, non è una battuta, a questo punto sarei curioso, perché un'altra nazione dove c'è un altissimo tasso di suicidio giovanile è la Norvegia, soprattutto nella parte, sì, nord, quella che rimane, sì, per sei mesi, sì, al buio, sì, sì, e pare, sì, che proprio in quel periodo c'è una roba. Sarei curioso di capire com'è stata gestita questa cosa, se questa cosa ha creato un problema e quindi anche lì Netflix ha voluto fare l'annuncio.
Ma
o meno.
Di contro, negli Stati Uniti, ad esempio, alcuni genitori hanno chiesto che questa serie venisse
addirittura venisse resa obbligatoria, sì, per le scuole.
Sì. Io
quindi
trovo anche questo un eccesso dall'altra parte.
Esatto. Però sì, questo quando secondo me un prodotto creativo, in questo caso una serie, spezza così tanto le opinioni, beh, di solito è un indice quantomeno di una certa qualità di quello che ha portato.
Verissimo. L'importante è che faccia discutere,
esatto,
faccia parlare.
Che piaccia, non piaccia, quello che vuoi, ma se arriva a spezzare così tanto il pubblico, vuol dire che dietro c'è un certo livello di corpo e un certo livello di animo.
A proposito di discussione, segnaliamo che la serie attualmente è la più discussa in assoluto sui social. Sono diverse le voci che vorrebbero in valutazione la possibile produzione di un sequel. Io spero e mi auguro che rimanga così, rimanga una miniserie,
sì,
perché è quasi perché perfetta.
Rischierebbe veramente la...
E poi piccola polemica sul fatto che la serie in qualche modo ricordi, abbia dei punti in comune con un videogame che Life is Strange,
che parla anche lì di una ragazza che poteva suicidarsi, eccetera. Voto. Chiudiamo con il voto. Voto 4,5 su 5. Sicuramente c'è qualche percentuale del voto che va anche al coraggio, oltre alla fattura della serie, perché è decisamente inaspettata. Forse il neo più grosso è la lunghezza, ovvero la necessità iconica di avere 13 episodi di una serie che si intitola 13 con 13 registrazioni, la comprendiamo, però ha costretto qualche piccola dilatazione. Infatti, secondo il nostro parere, se fosse stata compressa per esempio in 10 episodi avrebbe avuto ancora più compiutezza. Ma parliamo di sfumature. Serie per la quale diamo la libertà di scelta sul come gustarla, ma sconsigliamo il binge watching, soprattutto per chi si immedesima particolarmente sulle vicende dei personaggi.
E dopo questa cosa qua io sono contentissimo
di aver superato,
sì. Abbiamo una clip un po' divertente, cioè leggeriamo un po' con la clip di una scena che non compare nella serie, cioè durante le consultazioni per le lezioni del rappresentante scolastico, il nostro Clay si rivolge a un personaggio che gli darà dei consigli davvero davvero preziosi per poter vincere in astuzia politica i suoi avversari. Pensate al preside?
No.
Allo psicologo dell'istituto? No. Niente affatto. Si tratta del cartolaio.
Dunque, tutte seguono un libro che parla della nostra società.
Sì.
Della presa di coscienza.
Bravo.
Della strumentalizzazione dell'uomo moderno.
Esatto.
E lo so che esatto, te l'ho detto, no? Questo è il libro che ti serve a te. Pinocchio.
Pinocchio? Ma mo che c'entra? Ma io non capisco.
Ma te credo che non capisci perché non c'hai una coscienza politica. Te per esempio lo sai come è formata la parola politica?
No.
Allora te lo dico io. È formata da poli e da diga, no? Adesso per un momento la diga lasciamola da parte. Ma per capire bene tutte le sfumature della poli, io ti do un bel libro sulla policultura. Un altro molto interessante sulla poligamia e questo che forse è il più importante di tutti, un libro sulle polisporie. sportive.
Sentici, però secondo me ci vorrebbe qualcosa un po' più di specifico.
Chiedi che te sarà dato, ti interessa per esempio il duello Russia-America sulla scacchiera mondiale? Ecco le più belle partite di scacchi fra Fischer e Spassky. O se invece vogliamo qualcosa di un po' più impegnato, io ho per te il libro del ministro Andreotti, un best seller, Visti da vicino, questo ovviamente per quello che riguarda la politica interna, invece per quella estera c'ho anche Visti da lontano, poi ti lascio un cofanetto per una convenzione regalo. Per un panorama sui conflitti internazionali ti do una bella scatola di risico, per la politica economica ti suggerisco L'isola del tesoro e per tenerti un po' più aggiornato un album per la raccolta di figurine che troverai qui da me sull'uomo preistorico. Tu adesso mi chiederai che c'entra l'età del ferro, chiedimelo un po'.
Ma che c'entra l'età del ferro?
Oh, ma sei stupido forte se mi fai sempre queste domande, ma è semplice, se non conosci l'età del ferro come puoi capire l'anni di piombo?
Sono cose serie.
C'ha la doppia intro questa.
C'ha la doppia intro.
C'ha
la doppia intro.
La balbuzia.
Beh, questa scena. Questa scena è proprio una chicca.
Tra l'altro. Chicchissima. Guarda le cose. Sta clip, no? Pensa tu che quell'attore poi a un certo punto ci ha pure provato con la carriera politica davvero. Si vede che gli ha seguiti proprio i consigli di questa scena.
Del cartolaio.
Infatti ha fatto una figura del cartolaio proprio.
Ora, questa scena è ancora più lunga. Ha dovuto fare un mega taglio perché ce ne faceva un paio che... Anche perché poi cosa fa? Gli fa il prezzo, no? Gli fa che è tutto quanto, non ti preoccupare. 100.000 lire. Oh, prezzo politico. Vabbè. Ne ho beccate un paio che erano troppo lunghe, che erano veramente interessanti. Ma era la scena più bella dei ragazzi della terza C quando Bruno Sacchi andava a Ciro il cartolaio. Vabbè, io mi sono tolto sto peso, devo dire che finalmente abbiamo parlato di 13. Io spero non facciano una seconda stagione.
Poi una seconda stagione potrebbe non avere veramente senso.
Sì. No, ma mi sa che l'avevano tipo dichiarato che non sarebbe mai stata.
Ma Selena Gomez ha fatto intendere che gli autori.
Oh, guarda, ne devono morire. E dai!
Dice sì.
No, dico.
Molto
Simone!
No, è proprio è quella che Simone. All'inizio si apre la serie e dice: no, non è uno spoiler. Come si fa a convincere uno che non è uno spoiler?
No, non è uno spoiler. Certificato.
No, io parlavo della protagonista. Della protagonista.
Certo. Non di quell'altro che.
Di quell'altro che è morto.
Ma comunque, no, beh. Allora, potranno poi raccontare quello che vogliono, ma sinceramente io non ho ancora finito, quindi non mi esprimo più di tanto, ma fin dove sono arrivato mi è da pensare che se fanno una seconda ragione cioè proprio senti i gatti sul vetro.
Sono d'accordo.
Cioè, è solo palesemente una questione economica. Cioè,
sono d'accordo.
Vuoi tirar su ancora altri soldi, perché non... Posso... Non ha,
che è un... Una ragione, insomma,
lodevole, perché no, è che sai cosa? È invece, una delle cose che mi piace di Netflix nelle sue personali produzioni è sempre stato un certo livello di coraggio, no? Di sperimentazione. E questa sarebbe un po' un passo indietro, sinceramente.
Sono d'accordo.
Sì.
Sono d'accordo.
Probabilmente la.
Perché non ce n'ha bisogno. No, Netflix.
La produrrà Amazon.
Madonna, se poi la devi vedere pure male,
cioè, non ce la facciamo.
Ti danno direttamente la possibilità, tu su Amazon c'hai cioè il pacchetto, download e lame di rasoio inviate a casa in offerta.
Ah già, giusto, fai la combo.
Secondo me l'unico modo per Amazon Video di fare il salto di qualità è che quando ti abboni a Amazon Video ti fanno un account su Netflix.
Bellissimo.
La serialità dalla A alla Z.
Ed eccoci arrivati alla nostra rubrica C'è chi dà i numeri, noi diamo le lettere. Un alfabeto seriale per fare un excursus, ma anche giocare un po' con la serialità.
E questa sera finalmente la lettera R come reboot.
Ecco, il concetto di reboot nella serialità si potrebbe definire un po' come il concetto 2.0 del remake 2.0. Si tratta in realtà di dare vita ad una storia già esistente, ma modificandone i presupposti di base. Normalmente nella serialità e al cinema questo si traduce quasi sempre con l'idea semplicemente di aggiornamento, ovvero di reinterpretare la serie come se fosse nata in un'epoca differente, cioè oggi, come se fosse
infatti
stata.
Infatti il termine utilizzato al cinema, nelle serie, nei fumetti, nei videogame in realtà è molto simile, va proprio al confine con il remake. Diciamo che da quando è entrato in uso si è creata una demarcazione netta tra il semplice riproporre la medesima storia. Al cinema, ad esempio, è un classico per gli americani, ad esempio, che invece di limitarsi a doppiare un prodotto straniero lo rigirano. Immaginiamo Profumo di donna, film bellissimo. Senti, italiano, l'hanno rifatto.
Tre uomini, esatto. Cool, eccetera.
Benissimo, benissimo, benissimo. Siamo lì. Invece, invece intervento sulla continuity, in questo caso su quello che è tutta la storia, altro atto spesso necessario in franchise che hanno alle spalle decenni di storia. In questo caso, non so, proviamo a immaginare un
Star Trek recentemente, dove tu dici ai ragazzetti che gli frega di cominciarsi a vedere una roba che ha 50 anni di storia, dicono, ma io che ne so,
gliela facciamo
un reboot, così dice l'ha cominciata oggi, che te credi. Negli ultimi anni poi le cose si sono fatte sempre più complicate, introducendo pratiche sempre più ibride, come ad esempio il caso del newquel, che è un po' un sequel e un po' un reboot, che però non è da confondere con un'altra R seriale, la retcon,
che è molto interessante, è anche molto seriale come tecnica seriale.
Ok, che ce l'hai detto in un modo che retcon ho cominciato a pensare a un esame.
Sei tu che sei malizioso.
Ovvero la retcon è un intervento in corso di una serie che modifica o reinterpreta completamente un episodio del passato, spesso chiave. Cioè la serie è rimasta quella che è, non cambia nulla, però a un certo punto si decide che ne so, tu c'avevi la mamma bionda, mo abbiamo deciso che ci serve la mamma nera. E quindi da ora in poi ci sarà un flashback che ti fa vedere che in realtà tu hai sempre avuto una mamma nera.
Questo funziona moltissimo nei fumetti, l'abbiamo spiegato nella tecnica seriale. Assolutamente. Nel nostro sito.
Devo dire che ultimamente funziona spesso anche in politica.
Vabbè, quello su questo con scarsissimi risultati.
Per fortuna.
Esatto. La chiave del reboot si sta moltiplicando sempre di più. Molti ci vedono carenze di idee. Spesso. In realtà si tratta dello sfruttamento di due parametri commerciali. L'investimento sicuro, cioè ovvero puntare su qualcosa che è già stato un successo e dici, se è stato un successo 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa, perché non riproporlo? E il secondo è il crescente effetto nostalgia, quello che noi abbiamo già
citato,
continuiamo quest'anno, in questa stagione contiamo a denunciarlo, questo effetto nostalgia legato principalmente agli anni 80, 90, un fenomeno ormai diventato virale e che forse anche abusato.
Solo a scorrere l'elenco dei prodotti in uscita tra il 2017 e il 2018 tra cinema e TV, Si nota come si tratti di una grossa percentuale produttiva, quella dei reboot
sì.
Ce n'è una quantità inverosimile. Andiamo da Baywatch a Power Ranger, passando a tutte le produzioni Disney. Poi c'è stato in televisione Arma Letale e MacGyver, arriveranno presto La Mummia, Jumanji. E questa è solo la punticina dell'iceberg. Cioè proprio.
Loro adesso vogliono merda nuova.
Ammazza, meno male che è nuova.
C'è un elenco smisurato, solo per 2017-2018, quindi figuriamoci poi a venire che succederà e consideriamo quello che è già stato negli anni precedenti. Il caso più eclatante però è quello dei supereroi al cinema. Perché? Perché è l'unico caso, soprattutto è successo con quelli Marvel, ma in realtà non solo, è l'unico caso in cui la distanza tra la prima produzione e il reboot si accorcia in maniera massiva e si moltiplica. Cioè pensate per esempio a quanti sono stati i reboot di character come Spider-Man, Superman o Batman negli ultimi anni al cinema. E questo purtroppo vale anche per i fumetti negli ultimi anni.
Assolutamente, vero, verissimo. Ma quindi a questo punto mi giunge spontaneo una domanda, che poi è un'affermazione. Posso fare un'affermazione?
Afferma.
Poi la verifichiamo.
Afferma.
Il settimo episodio di Star Wars è un reboot.
Settimo episodio di Star Wars.
Allora, quello è un casino perché è un reboot, un newquel, un retcon.
È un recic, cioè ricicciare roba vecchia.
Però spezzo una lancia laser in suo favore, fatto bene.
Fatto
dignità, cioè, perché poi c'è anche chi lo fa fatto male, no?
Sì, invece c'è stato quel periodo dove c'era un reboot all'anno.
Sì, e in quest'anno invece siamo passati a una settimana quest'anno.
Sì,
perché tra serie, tra cinema Io non gli sto dietro.
Mi ricordo Just Dread, Atto di Forza, Robocop. Cos'è, nell'arco di 4 anni, 3 anni più o meno? Una roba.
No, vabbè, King Kong, Fantastici 4 Fantastici l'hanno 4. Fatto ripartire tipo 6, 7, 4, sì. X-Men, quante volte l'hanno fatto ripartire?
No, X-Men aspetta, perché no? Sono riuscito, che no, è continuità. È in continuity. Non cosa? È, non cosa, è cosa? I X-Men. Non so come sono riusciti a mantenere un'unica linea da... Perché cosa hanno fatto? Però quello era facile, che gli X-Men è una, la soap opera dei supereroi, no? Ce ne sono tanti, ti sposti. Mo abbiamo raccontato questi, mo ce ne sono altri 852, ne scegliamo altri 5.
Batman è uno.
Batman l'ha ributtato. Spider-Man ha avuto 3 reboot nel giro di 5 anni praticamente. E...
siamo un po' in ritardino, l'avete notato?
Anche Deadpool è stato un reboot. Perché in realtà Deadpool, sì, con lo stesso attore, era già comparso su Wolverine.
Wolverine, è vero.
E quindi...
Nel primo.
Siamo.
Stavo per dire in quello brutto, ma il secondo è pure
un
peggio.
Po' in ritardo.
Sì. Di quanto? C'è la 13 che c'ha.
Però io ho tagliato.
La sofferenza. Però ci hai tagliato.
Ho cominciato a farvi gestacci, ma non vi ho tagliato. La prossima volta vi taglio.
Ah, così proprio? Va bene.
Sì. Ma direttamente le vene?
Vabbè. Rientriamo, dai.
Rientriamo.
I consigli di Sono Cose Serie.
Ed eccoci al consiglio di Sono Cose Serie per la parola che è reboot.
Questa volta torniamo a proporvi due diversi suggerimenti, un reboot diciamo multiplo e un piccolo gioco.
Ci troviamo nel mondo dell'animazione, uno dei grandi cult degli anni 80, He-Man and the Master of the Universe, è una serie che a noi piace moltissimo, prodotta dalla Mattel per vendere giocattoli ed è entrata nel cuore di molti di noi. Aveva un meccanismo tipico delle produzioni anni 80 americane,
ovvero
una mancanza quasi assoluta di continuity e pochissimo passato.
Infatti erano rarissimi i racconti legati alla retroscena dei personaggi e al background, per esempio, dei cattivi. Ed ecco allora che in epoca moderna, nei primi tentativi di revival, arriva una nuova serie animata nel 2002, dopo già un tentativo, anche quello di reboot, nel 1990, con un reboot in chiave fantascientifica, che era Le Nuove Avventure di He-Man. In questo qua del 2002, invece, si struttura la serie con una vera e propria continuity e raccontando i background per tutti i personaggi. Per esempio, una chicca, si parte dall'origine del volto scheletrico di Skeletor. Come ha fatto ad avere quella faccia?
Sì. La serie non manca di difetti, ma è comunque pregevole e molto interessante. La volontà di creare coerenza narrativa, ad esempio, sul pianeta Eternia esistono diverse razze a cui appartengono i diversi personaggi dei cartoon, giustificandone così le diverse fattezze.
Ci sono i granchi, esatto. I rettili, i controllanti.
Ma a discapito di questa, diciamo, originalità, ricordiamo che venne interrotta la chiusura del primo ciclo narrativo. Lo stesso però lavoro è stato ampliato e reso ancora più adulto nella serie a fumetti lanciata recentemente dalla DC Comics con autori di livello, ricordiamo James Robinson, Philip Tan, Howard Porter, Kate Giffen e molti molti altri.
Lo consiglio molto la serie a fumetti perché era molto pregevole e appunto ricostruiva i fili che mancavano dal vecchio. Perché invece abbiamo parlato come secondo consiglio di un piccolo gioco? Perché la parola reboot, come sa bene ogni informatico o comunque abbia a che fare con un dispositivo elettronico, ha anche un altro utilizzo, intendendo in questo senso il riavvio di un sistema operativo. Ebbene, con questo significato del termine esiste una vera e propria serie, Reboot, che è una serie animata in CGI, constata di 4 stagioni, un'avventura ambientata un po' in stile Tron all'interno della realtà informatica, creata da Gavin Blair, Ian Pearson, Phil Mitchell e John Grace, e prodotta da Mainframe Entertainment e ETV, e trasmessa su Rai 1, e trasmessa su Rai 1 verso la fine degli anni 90. Serie che... purtroppo visivamente invecchiata tantissimo. Se andate a cercarvela, googlarvela,
sì,
reboot,
bruttezza...
è abbastanza... all'epoca no, non appariva così brutta, però tolta l'estetica invecchiata era molto gradevole. Inoltre di questa serie è in produzione un sequel, la cui produzione è datata 2013, ma la cui realizzazione dovrebbe partire proprio quest'anno.
Io me la ricordo.
Ma era carina.
Sì, sì, sì. Io però l'ho vista tardi e quindi l'ho rivista tardi e quindi dico, ma
tra le altre cose era abbastanza per un target medio piccolo, sì, insomma. Sì, sì, sì. Diciamo elementari, primi anni di media.
Elementary
Watson.
C'aveva un po' di cliché che si inseriva.
Un minutino, poi
due minuti e facciamo proprio chiusura velocissima.
Birimbino e via.
Birimbino. Beh, ricordiamo di seguire che ci abbiamo Plebe e Birimbino.
Birimbino. Esatto.
Ciao.
Anche perché dovete sentire la sigla finale. Invece della serie reboot di Master of Universe, quella bella, mi ricordo qualche episodio, l'ho visto su YouTube.
Ma era veramente graziosa, anche perché
molto bella.
Era bello perché avevano creato veramente una continuity di un certo livello e stava anche entrando nel vivo perché ti spiegano che in realtà Skeletor era un adepto di Hordak che era stato chiuso in un'altra dimensione. E alla fine della serie si stava avviando alla liberazione di Horda, che quindi sarebbe stata la nuova stagione con lo scontro con
Forza. Diavolo, uno spoiler.
Eh no, tanto l'hanno chiusa. L'hanno chiusa la serie. Finisce.
È uno spoiler. Questo.
Ma è interessante.
Chiudono. In realtà chiudono perché poi la prima stagione.
Come
poi
la chiudono?
La chiude con la fine della trama.
Uno spoiler.
Della prima stagione.
Oh, del 2002.
Nella prima stagione.
Ragazzi, è una questione.
Si
religione.
Combatte contro gli uomini.
Con la gambina.
Gli uomini oddio, serpente.
Oddio. Cioè, ma scusate, c'è ancora sta a fare 2002.
Scusate. Poi insomma, Torino, tutti i ragazzi adolescenti c'avevano gli spoiler sulla mano.
Guarda la gambetta.
Già.
2002.
Vabbè, torniamo.
Dai. Di Home, The Hunger, a music.
Ricordiamo di continuare a seguire la programmazione di Radio Home perché in coda alle 20 ci sarà il nostro giornale radio sociale, poi dagli studi Poirino Garpez, alle 21 Played in Italy, la coperta musicale di Radio Home, baci baci alle ragazze, alle 23 Moon Safari. Mi raccomando, seguiteci su tutti i social, mettete mi piace a Facebook, seguiteci su Twitter, G+, la puntata sarà a disposizione poi da domani in webcast con le musiche
forse.
O in podcast da domani, insomma dai prossimi giorni, in podcast con i nostri deliri fuori onda e mi raccomando, chi non ci ascolta
è un birimbino! Il fan di Magic Fan è bellissimo. Ne parliamo poi la prossima settimana.
Stai in una botte di ferro.
Radio Home.
Comunque dopo...
Sono... Come suono?
Dopo di questa chiosa mi posso candidare ai campionati di apnea radiofonica.
Vorrei fare un applauso
al
nostro Zoom che ha tenuto la batteria senza per tutta la puntata.
Senza colpo ferire.
Senza interrompersi.
Beh,
guarda,
che meraviglia.
Guarda che mi fa l'occhietto.
ma lo sai che i delfini sono intelligenti.
E in apnea pure lui.
Tienilo duro.
Tienilo duro, molto bene. Ma è stata carina come puntata, a parte la depressione che mi è arrivata in questi giorni per aver visto 13 e mi passerà probabilmente fra un paio d'anni. Mamma mia. Ma che la cosa è bruttissima è che poi, ripeto, da adulto cerchi di compensare, no? Da adulto, però poi c'è i tuoi ricordi da ragazzino.
No, vabbè, ma poi posso dire una cosa. Lei, adesso poi non so come degenerare la cosa, ma lei è bellissima.
Lei è proprio bella, sì.
È bella sia proprio che perché è bella,
attrice,
bella
è molto carina.
Ma è proprio riesce a dare al suo personaggio questa cosa fantastica.
Sì. Io poi adoro lui, adoro.
Ma lui anche perché a fare il prosciuttone all'inizio, a fare il lesso, funziona benissimo.
C'è una scena dove lui
poi comincia
una cosa,
a dargli espressione.
C'è Mara che mi ha fermato, gli stavo per tirare il telecomando. Che sta per dirgli qualcosa? No, niente.
Sì, madonna.